Per non contare le laparoscopie esplorative che sono talora lì sempre dietro l'angolo per capire cosa
Bravissimo,
si.
bravissimo, perché se io ho un'endometriosi minima profonda, cioè un'endometriosi che è profonda nei tessuti addominali, ma non affiora il peritoneo, almeno con le isolette da 2 mm, non la vedo e il chirurgo dice: signora, non c'è niente, il dolore è psicologico, non c'è niente di visibile con gli attuali mezzi di indagine, è tutt'altra affermazione. E questo, tra l'altro, ricordatevelo che vale per tante altre malattie. Alle signore in ascolto, ricordo che un tumore alla mammella di 1 cm, che è considerato diagnosi precoce stadio 1,
10 anni.
è iniziato, pensate, 10-15 anni prima, non giorni o mesi, anni prima. Questo lo dico da oncologa che ha avuto la fortuna di studiare con il professor Luigi Gecco Bianchi dell'Università di Padova, che è un oncologo stratosferico, che ci ha fatto studiare come matti la biologia dei tumori. E pensate che quel tumore di 1 cm3 ha 1 miliardo di cellule. Il tempo di moltiplicazione di una cellula tumorale mammaria è intorno ai 130 giorni. Allora uno fa i conti, 1, 2, 4, 16, 64 e via, crescita logaritmica, ma prima che io veda la lesione, voi direte: perché non la vedete i 2 millimetri? Perché nella mammella è ancora più difficile leggere la differenza tissutale tra il tumore e il parenchima, per esempio, molto denso. Quindi già un radiologo molto bravo vede i 5-6 millimetri, al di sotto è veramente molto difficile. Ecco che allora, a meno che non siano delle microcalcificazioni precoci. Quindi questo per dirvi che in tutte le malattie noi dovremmo tornare a ragionare, che la malattia va vista, come scrivo anche su questo bellissimo schema, un film a due tempi. Il primo tempo di ogni malattia, che non sia un trauma, un incidente evidentemente, è al di sotto della visibilità delle lesioni, ma abbiamo già sintomi suggestivi. Il secondo tempo inizia quando la lesione è visibile. Vi faccio un altro esempio, l'Alzheimer. Ma l'Alzheimer è clamoroso quando abbiamo perso l'80% dei neuroni colinergici. Allora è sui primi perdite di memoria che mi devo allertare, non quando non riconosco neanche me stesso allo specchio e mi spavento come succede a queste persone poverine, perché non riconoscono nemmeno se stesse allo specchio. E lo stesso per il Parkinson, quindi ragioniamo in termini di diagnosi precoce e l'anamnesi resta un grande pilastro. Questo è già il messaggio più importante della giornata in tutte le
Comunque,
patologie.
lei ha toccato un tasto estremamente importante nell'ambito della medicina, cioè quella la eccessiva prescrizione di esami, di cui si sta parlando di recente anche qui a Padova, dove qualcuno ha detto: beh, insomma, fate attenzione, non state a prescrivere tanti esami che certe volte veramente non servono a nulla. Per carità, sono giustissimi da eseguire quando servono, ma quando cominciano a diventare tanti, perché non facciamo quello a cui lei si riferiva prima, il discorso diventa molto molto più difficile e complicato da fare questa professione. Bene, professor Sascolti, quali sono i fattori determinanti che possono e che spingono l'organismo a generare questi fenomeni?
Allora, le ipotesi sulle cause dell'endometriosi sono molteplici, perché una non spiega tutte le sedi dell'endometriosi. Possiamo dire che per quanto riguarda la adenomiosi, ossia la presenza di tessuto endometriale nella parete muscolare, quindi dentro al miometrio, e questa adenomiosi è causa di mestruazioni dolorosissime, l'ipotesi più accreditata è che ci sia un approfondimento delle ghiandole che costituiscono l'endometrio all'interno del miometrio, perché viene violata la membrana di cellule basali che normalmente separano i due tessuti, una sorta di sindrome delle frontiere infrante, come la definisco io. Per quanto riguarda invece l'endometriosi, che possiamo trovare nelle tube, nel peritoneo, sull'ovaio, l'ipotesi più accreditata, che trova d'accordo ormai i medici di tutto il mondo, è quella della mestruazione retrograda. Cosa vuol dire? Noi tutte le donne praticamente del mondo, quando hanno la mestruazione, hanno, possiamo dire, il 99% del sangue che esce dalla vagina e una minima quantità che invece refluisce attraverso la tuba in peritoneo. Normalmente questa piccola quantità viene immediatamente tolta, rimossa dalle nostre cellule spazzino, che si chiamano macrofagi. E quindi non succede niente, o al massimo un minimo dolorino. Quando le signore hanno un ciclo molto abbondante, ecco perché ho citato prima come fattore predittivo i cicli abbondanti, che quindi vanno curati, e non va detto anche mia mamma e mia nonna, perché la nonna poi ha fatto figli a 18 anni, la mamma a 22, la creatura, se va bene, li farà a 35. Allora, intanto passa 20 anni piena di dolori. Bene, dicevo, questo ciclo abbondante comporta un'uscita attraverso le tube, un sangue refluo, quindi mesazione retrograda, di quantità di sangue molto maggiore, e questo supera la capacità delle cellule spazzino che si muovono normalmente in peritoneo di rimuoverlo. Ecco che dentro questo sangue refluo ci sono cellule staminali dell'endometrio e queste si infiltrano rapidamente al di sotto del peritoneo. Lì è interessante perché la donna che va incontro all'endometriosi spesso ha altre patologie di tipo immunitario, c'è un sistema immunitario non proprio perfettamente efficiente. Quindi questo sistema immunitario ha una sorta di ritardo nel riconoscere che quelle cellule lì non ci sono e quando le riconosce iperreagisce. E quindi abbiamo un iperarrivo delle società, delle nostre cellule, diciamo così, dell'esercito, io la chiamo la fanteria, i mastociti, e questi determinano la liberazione di sostanze pro-infiammatorie che aumentano poi l'incendio, eccetera, 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 e ogni volta che c'è la mestruazione, noi dobbiamo immaginare questa endometriosi come delle microferite aperte, che ad ogni mestruazione si allargano e si approfondiscono e che l'organismo non riesce più a chiudere. Quindi diventano un'infiammazione cronica, diventa un'infiammazione progressivamente distruttiva e con lesioni sempre, ripeto, più profonde e più ampie. Ecco che allora questa seconda ipotesi può spiegare, possiamo dire, il 90% delle endometriosi, tutte quelle che abbiamo dentro l'addome. Invece, per le sedi extra-addominali, quindi che sono molto più rare per fortuna, ma comunque, per esempio, lungo lo sciatico, per cui la signora ha sciatalgie periodiche quando ha le mestruazioni a livello polmonare, eccetera, si ammette che questa sia invece dovuta alla persistenza di cellule totipotenti, residui, possiamo dire, embrionari, che alla pubertà cominciano a differenziarsi in senso endometriale. Ecco, quindi queste sono le tre ipotesi attualmente più accreditate per spiegare, ripeto, e poi vi saluto,
Certo,
la
sì.
endometriosi a livello di parete del miometrio, quindi invaginazione delle ghiandole endometriali, mestruazione retrograda per quanto riguarda tutta l'endometriosi che troviamo a livello pelvico e addominale, cellule totipotenti rimaste dormienti nei tessuti che si attivano poi alla pubertà o un po' dopo, nel momento in cui gli ormoni vanno a far differenziare in senso endometriale queste cellule totipotenti che erano rimaste dormienti nei tessuti.
Certo, giusto per concludere, professoressa, magari in futuro toccheremo anche l'aspetto che riguarda cosa consigliare e suggerire da parte di voi specialisti, anche i medici di medicina generale, per indirizzare bene queste persone, che talora si comincia da lì magari a compiere degli errori iniziali e poi magari lo specialista che non intuisce e non fa diagnosi e si arriva a quei casi in cui le donne si trovano ad avere magari un intestino abboccato nell'addome per un periodo affinché l'intestino vada a guarire, speriamo, di quella patologia.
Sì, però va detta anche una cosa sul fronte delle donne, che esistono dei pregiudizi gravi e errati nei confronti degli ormoni, perché ogni volta che uno prescrive o una pillola, o un cerotto contraccettivo, o un anello vaginale in continuo, o un progestinico in continuo, è veramente una difficoltà enorme far accettare alla donna italiana una terapia che fatta bene le cambierebbe la vita. Allora anche le donne, perché le colpe non sono solo sul fronte dei medici, devono fare molta autocritica perché c'è una presunzione a prioristica di sapere tutto perché si leggono due sciocchezze su internet. Allora io ho 50 anni di medicina alle spalle, magari una formazione, una conoscenza solida, più solida di uno che legge tre cose su internet, ce l'ho. E se ho due alternative: continuare a mestruare tutti i mesi avendo un incendio, perché è un microincendio biologico che continua a diffondersi nell'intestino, nell'addome, nella pelvi e mi devasta la vita o la devasta mia figlia. E l'alternativa è di dare una terapia ormonale ben scelta, personalizzata come un vestito, che consente a questa creatura di vivere, di cambiare il destino. Ma non possiamo far precedere il no, ma no, io gli ormoni no. Ragazzi, gli ormoni sono come tutti i farmaci del mondo e come tutti gli aspetti della vita, hanno due volti, un volto luminoso e un volto oscuro. Noi dobbiamo saperli utilizzare con intelligenza clinica, ecco che qua ci vuole una grande competenza anche per scegliere il tipo di ormoni, la via di somministrazione, i dosaggi, perché chiaramente la ragazzina di 40 kg non è quella di 90, però smettiamola col pregiudizio a priori. il farmaco usato bene, lo dicevano già i greci che avevano capito tutto, farmacon, usavano sempre l'aggettivo buono o cattivo, per dire che cosa? Che lo stesso principio attivo, usato bene ci può salvare la vita, usato male ci può fare un danno. Ma allora non dobbiamo a priori bloccare la categoria ormoni come se fossero il demonio, ma sapere che utilizzati bene possono veramente salvarci la vita e consentire a una ragazza di sbocciare con tutte le sue potenzialità. Certo. Questa è una grande responsabilità dei medici, ma anche delle famiglie.
Bene, grazie mille professoressa, come sempre precisa, veramente è interessantissimo ascoltarla. Avremo modo magari di approfondire più avanti altri temi. E
anche questo... tutto l'aspetto delle terapie, volentieri magari.
Certo, va bene, visto che lei adesso è impegnata, lo faremo in un'altra occasione, perché
molto volentieri.
È interessante, molto. Grazie,
grazie
mille.
Grazie anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Buona giornata.
Buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille. Grazie mille, buongiorno.